Toc toc, è permesso? Sono Don Giuseppe. Ma buongiorno, carissima famiglia. Sono venuto a trovarti anche oggi, anche se oggi hanno aperto tutte le attività, i negozi, i bar, ristoranti, parrucchieri, barbieri, oltre che i soliti supermercati, i negozi che erano già aperti prima, luoghi di lavoro, le chiese, eccetera eccetera, quindi possiamo muoverci dove vogliamo all'interno della stessa regione, naturalmente senza dover esibire neanche l'autocertificazione, senza dire prendo la macchina, vado al supermercato del paese vicino, posso, non posso, devo telefonare. Quindi magari oggi vi trovo in pochi in casa, ci siete? Ah, mi pare che la mamma e il papà siano andati a lavorare oppure devono fare una visita dai nonni. Beh, insomma, quelli che siete radunati in famiglia, ancora per un po' cercheremo di stare in compagnia in questo tempo dettato dal coronavirus. È vero, non siamo più nella fase 1, siamo nella fase 2, ma continuano a dirci che ci sono i rischi, bisogna mantenere le regole, il distanziamento sociale, la mascherina. Insomma, staremo a vedere se questo momento di libertà, liberi tutti praticamente, porterà cose buone o cose brutte, dipende dai nostri comportamenti. Ma io sono venuto a trovarti lo stesso, carissima famiglia, papà, mamme, nonni, nonne, figli, piccoli e grandi, zie e zie. Perché? Perché ritengo che sia importante offrire a chi lo desidera un momento di sosta per non riprendere vorticosamente la corsa che avevamo prima del Covid-19. Quante volte abbiamo detto, ma almeno ci fermiamo, riflettiamo, ma poi vedi che le persone dimenticano subito, invece bisogna tornare a fare tutto come si faceva prima, come se niente fosse. Ma non è stato così. Questa situazione, questa emergenza, questa realtà che ci ha coinvolto per 3 mesi non è come bere un bicchiere d'acqua, in realtà avrebbe dovuto farci riflettere molto. Ecco perché sono qui a casa tua oggi, carissima famiglia, per continuare questa riflessione, cercare di capire dove sta il segreto della vita, quali sono le cose vere della vita. E se volete che le scopriamo, dobbiamo andare alla parola di Dio. Ecco perché vi dico di mantenere l'angolo della preghiera, l'angolo bello, con tutti i simboli. Vi ricordate il crocifisso e la candela e l'ulivo, dove avevo messo l'immagine della Madonna, il profumo, la tovaglia, il pane, l'acqua, l'immagine dello spirito con la colomba. Ho visto delle belle immagini anche, grazie che me le avete mandate, ma soprattutto il libro della parola di Dio, la scrittura, non deve mai mancare. È lei che ci apre i significati più veri, più profondi della vita e ci apre al futuro. Allora prendete di nuovo in mano il libro della Bibbia, il Vangelo di Giovanni, al capitolo 15, dal versetto 26 al capitolo 16, al versetto 4a, cioè la prima parte del versetto 4. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli: quando verrà il Paraclito, che io vi manderò dal Padre, lo Spirito della verità che procede dal Padre, egli darà testimonianza di me. E anche voi date testimonianza, perché siete con me fin dal principio. Vi ho detto queste cose perché non abbiate a scandalizzarvi. Vi scacceranno dalle sinagoghe, anzi, viene l'ora in cui chiunque vi ucciderà crederà di rendere culto a Dio. E faranno ciò perché non hanno conosciuto né il Padre né me. Ma vi ho detto queste cose affinché, quando verrà la loro ora, ve ne ricordiate, perché io ve l'ho detto. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Ecco cari, riprendiamo insieme la lettura dei discorsi d'addio di Giovanni dopo l'ultima cena alla lavanda dei piedi, questa intimità che lega Gesù con i suoi amici, i dodici, e vuole introdurli passo dopo passo ai segreti della vita che rimarrà dopo la sua morte e la sua risurrezione. E che cosa rimarrà innanzitutto? Il Paraclito, lo Spirito di verità che procede dal Padre e che Lui, Gesù, ci manderà quando ritornerà alla casa del Padre in forza della sua ascensione. Domenica faremo la festa dell'ascensione, no? Ecco. Ma Lui non ci lascia orfani, perché ci manda il dono dal Padre, lo Spirito Santo, che viene chiamato qui Spirito di verità e Paracletus. Paracletus vuol dire colui che prende le nostre difese, un avvocato difensore. Lo Spirito che è dentro di noi e che ci testimonia la presenza di Gesù e che prende le difese in nostro favore di fronte al mondo, perché il mondo, come non ha conosciuto Gesù e l'ha scartato, l'ha eliminato, l'ha voluto uccidere fuori dalle mura di Gerusalemme, così non conosce noi, i suoi discepoli, chi crede, chi ama il Signore. Ma lo Spirito ci renderà testimonianze e ci dirà: no, no, guarda che io sono dentro di te. Lo Spirito Santo ci attesterà la presenza di Gesù il risorto dentro di noi. Ci darà questa testimonianza di questa presenza del risorto dentro di noi e quindi risponderà al mondo che non ci accoglie, che ci rifiuta, come ha rifiutato Gesù, ha rifiutato il Padre. E quindi anche noi saremo capaci di dare testimonianza di fronte al mondo, perché Gesù dice: siete con me fin dal principio, siete sempre stati con me, perché Gesù è fin dal principio nel seno del Padre da sempre, e con Gesù ci siamo tutti noi che abbiamo ricevuto il dono della fede, perché Lui ci ha scelti dall'eternità, siamo amati da sempre e per questo ci ha dato la testimonianza dello Spirito dentro di noi. Ma questo vuol dire anche che nella misura in cui apparteniamo a Lui, Gesù, e quindi al Padre in forza dello Spirito, necessariamente vuol dire che non apparteniamo più al mondo. E quindi il mondo, che non ci riconosce più secondo la sua logica, ci scaccerà dalle sinagoghe, come i primi cristiani che erano ebrei convertiti e sono stati cacciati dalle sinagoghe dei giudei. Ma non solo, diranno che uccidendo i cristiani si renderà culto a Dio, certo, perché era impossibile che Dio avesse fatto una roba del genere, mandare il suo figlio Gesù in carne ed ossa e darlo a dei pescatori ignoranti che non sapevano le regole pie degli scribi e dei farisei. Allora, per rendere onore a Dio, bisogna uccidere i cristiani. E faranno ciò perché non hanno conosciuto né il Padre né me, dice Gesù. Non meravigliatevi, come cristiani, come discepoli del Signore, se incontrerete incomprensioni, persecuzioni, emarginazioni. Ma anche questa storia del coronavirus. Sembra quasi che il virus sia stato causato solo dalle chiese, quando sappiamo bene che non è così. Insomma, sotto sotto qualche traccia, un po' di anticlericalismo c'era. Non dico da tutte le autorità, però stiamo attenti. Ma questa è una condizione normale dei cristiani. Gesù dirà: se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi, perché il servo non è più grande del padrone. E il servo non è più grande del maestro. Ecco, carissimi, cosa ci dice Gesù? State tranquilli. Voi siete stati con me fin dal principio. C'è da sempre che Gesù è da sempre nel seno del Padre. Quindi il cristiano non è cristiano perché è bravo lui, ha fatto una bella scelta di fede, mi sono impegnato, ho fatto tante belle cose. No, sono cristiano la fede per dono. È un grandissimo dono la fede, è un'elezione, l'ho ricevuta perché sempre sono stato scelto dal Padre per mezzo del Figlio che vive per sempre e da sempre nel seno del Padre. E noi che siamo una cosa sola con Lui, viviamo in Lui e per mezzo di Lui nel Padre da sempre. Qui si raggiungono vette di riflessione incredibile. Ma tutto questo, dice Gesù, in forza dello Spirito, l'avvocato difensore. Allora, un altro simbolo per ricordare la presenza dello Spirito che prende le nostre difese e che ci testimonia Cristo dentro di noi è il simbolo dell'avvocato difensore che cerca di ottenere giustizia per noi. Allora io vi direi di prendere una bella bilancia, se avete quelle vecchie con i pesi che pendevano a destra o a sinistra, meglio ancora, se no ci sono quelle elettroniche adesso, insomma, quella bilancia che avete, e mettetela lì dove c'è l'angolo della preghiera, l'angolo bello, il tavolo con tutti i simboli. Quando dovrete pesare la pasta per fare la pasta a pranzo o a cena, usate quella bilancia lì e così intanto vedendo tutti i simboli che avete raccolti, vi ricordate che c'è attraverso il simbolo della bilancia anche uno, lo Spirito Santo, che prenderà sempre le difese vostre. La vostra giustizia vi difenderà sempre davanti al Padre e davanti al mondo che non vi conosce. È la giustizia di Dio dalla vostra parte, lo Spirito di Dio. Dobbiamo confidare più nella giustizia di Dio che in quella degli uomini, perché quella degli uomini è ballerina, ma quella di Dio no. Mi raccomando, allora, mettete una bilancia, meglio quelle vecchie, ma comunque anche quelle moderne, elettroniche, lì nell'angolo della preghiera vi ricorderà lo Spirito che è giusto e che prende le nostre difese. A tra poco. Ed è arrivato il momento del santo del giorno. I santi sono quelli che hanno confidato nello Spirito, che è lo Spirito di verità, lo Spirito che ci difende, l'avvocato difensore, lo Spirito che ci testimonia Cristo dentro di noi. Si sono lasciati portare dallo Spirito e hanno realizzato grandi cose, anche se il mondo a volte li ha perseguitati e non considerati. Oggi è la festa di San Felice da Cantalice. Bellissimo, questo nome. Auguri a tutti coloro che si chiamano Felice, di nome e di fatto. Felice è nato nel 1515 vicino a Roma. Girerà nelle vie di Roma del periodo del Cinquecento, dove trascorre gran parte della sua vita, con la bisaccia a tracollo, chiedendo l'elemosina per i poveri e ringraziando chi gli dà qualcosa e anche chi non gli dà niente, dicendo tutti, sia chi gli dava, chi non dava, Deo gratias, sia ringraziato Dio. Uomo semplice, nasce in una famiglia di contadini a Cantalice, in provincia di Rieti, nel 1515. Fino a 30 anni lavora i campi, poi va a Roma, dove si fa frate cappuccino, imponendosi subito per la sua semplicità e lo spirito gioioso. È amico infatti di San Filippo Neri, che fonda l'oratorio e diceva state felici se potete. È anche amico del grande San Carlo Borromeo, i grandi santi del 1500, della riforma cristiana del 1500. Tutti e due questi santi, San Filippo Neri e San Carlo Borromeo, ricorrono ai consigli di Felice da Cantalice perché lo ritengono molto saggio e uomo ispirato da Dio. anzi gli si inchinano davanti, suscitando stupore nella Roma un po' leggera del Cinquecento, la Roma rinascimentale dei piaceri, delle arti, delle bellezze. L'umile frate cappuccino Felice da Cantalice, amato dai poveri e dai grandi, muore il 18 maggio del 1587, rapito nella visione della Madonna. Vedete, se ci lasciamo guidare dallo spirito di verità, che è lo spirito di Cristo, tutto è possibile, diventare santi anche facendo una vita semplicissima, vedete? Che si cambia radicalmente, si contesta la logica del mondo, si vive soltanto secondo la logica di Gesù. Ma senza paura, senza problemi, anche se c'è l'incomprensione degli altri. Lui, poverello, girava per le vie di Roma, reso felice tantissimi uomini e donne, piccoli e i grandi del tempo. Ed è il momento della storia, carissimi ragazzi, genitori, nonni, tutti quelli che in questo momento siete collegati con la nostra radio in FM 88.8 oppure in streaming radioalfanet.it o Facebook della radio. Ma io vorrei continuare un attimo la storia dei pastorelli di Fatima. Ve l'ho raccontata, tutte le visioni dell'apparizione della Madonna a Lucia, Francesco e Giacinta, il 13 di maggio del 1917, con la preparazione dell'apparizione dell'angelo, tutte le sei apparizioni, eccetera. Però non ho finito, ma soprattutto perché oggi è l'anniversario della nascita di San Giovanni Paolo II. 100 anni fa, nel 1920, nasceva San Giovanni Paolo II, 100 anni oggi. E voi sapete che ricevette un attentato proprio il 13 maggio del 1981, il giorno della Madonna di Fatima in piazza San Pietro, e lui stesso, il Papa, quando andrà poi nell'anno del giubileo del 2000 a Fatima, così dirà che fu una mano materna a guidare la traiettoria della pallottola. E il Papa agonizzante si fermò alla soglia della morte. Lui dice questo: se è scampato la morte è perché la mano della Madonna ha deviato la traiettoria della pallottola. E voi sapete che quella pallottola è estratta dalla pancia di Papa Giovanni Paolo II, conservata, poi lui l'ha portata a Fatima, ed è perfettamente della misura di un tondino in centro alla testa della Madonna, su cui è attaccata la corona della Madonna. Messa dentro lì si incastra perfettamente. Ma pensate che questa corona della Madonna era stata fatta negli anni 30-40, 1930-40, l'incoronazione della Madonna di Fatima. Quindi molto tempo prima che avvenisse l'attentato al Papa, il 13 maggio 1981. Vi racconto questa storia vera oggi. E pensate che Papa San Giovanni Paolo II, quando andò a Fatima e portò questa pallottola e si incastrò perfettamente nella corona della Madonna di Fatima, disse là, leggendo il famoso terzo segreto di Fatima che vorrei con voi affrontare oggi. Già nella Centesimus Annus l'aveva detto, che era il documento sulla questione sociale dei cristiani e del mondo. Dice: quante vittime nel corso dell'ultimo secolo del secondo millennio, cioè il Novecento, cioè il secolo terribile, drammatico. E il Papa continua dicendo: il pensiero va agli orrori delle due grandi guerre e a quello delle altre guerre in tante parti del mondo, ai campi di concentramento e di sterminio, ai gulag, alle pulizie etniche, alle persecuzioni, al terrorismo, ai rapimenti di persone, alla droga, agli attentati contro la vita non nata e alla famiglia. Vien da constatare come l'uomo, mettendo da parte Dio, non possa raggiungere la felicità, anzi finisca per distruggere se stesso. Giovanni Paolo II, diventato santo il 13 maggio dell'anno 2000, proprio a Fatima, scrisse così. E poi, riferendosi sempre all'analisi del secolo terribile del 1900, diceva Papa Giovanni Paolo II: la Madonna qui a Fatima, dove sono stati preannunciati questi tempi di tribolazione, è venuta a chiedere preghiere e penitenza per abbreviarli. E allora cerchiamo di affrontare il famoso terzo segreto di Fatima. In quel terzo segreto, ve l'ho letto la settimana scorsa, andate a vedere in podcast sul sito della radio, si parla di città mezza in rovina, montagna ripida piena di martiri e il Papa stesso ucciso da un gruppo di soldati che gli spararono vari colpi di arma da fuoco. Ma dall'alto del colle sotto la croce l'angelo grida: penitenza, penitenza, penitenza. E un altro raccoglie il sangue dei martiri e la spada dell'angelo che emana le fiamme del giudizio di Dio perde il suo vigore al contatto con la luce irradiata dalla Madonna. Insomma, qui viene detto e annunciato il contributo dei cristiani alla redenzione onerosa del mondo a fianco della croce di Cristo, cioè le persecuzioni, e ci sono state e ci sono ancora oggi. Non proprio quindi un cammino di successo umano per la Chiesa, di prestigio e di potere, quello della Chiesa nel mondo, ma un cammino di sofferenza spirituale. E dall'altro però, nel terzo segreto, viene annunciata anche la possibilità di fermare tanto male e salvare il mondo ricorrendo alla penitenza e alla devozione al Cuore Immacolato di Maria. La Madonna chiederà la consacrazione del mondo al Cuore Immacolato di Maria. Lo diceva già Tertulliano nel secondo secolo dopo Cristo, cioè il sangue dei martiri e seme di nuovi cristiani. Cioè la morte dei testimoni cristiani è feconda per la vita futura della Chiesa, è fonte di purificazione interna e di rinnovamento, è di limpido segnale per l'uomo che cerca Dio. In questo senso è sguardo positivo sull'epoca dei nuovi martiri che Papa Giovanni Paolo II ha tanto richiamato durante il Giubileo. Insomma, noi dobbiamo credere con Ratzinger, il Cardinal Ratzinger, allora nel 2000 era cardinale, che era prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede, il quale scrive così: tutta la visione di Fatima, quindi anche il terzo segreto, avviene in realtà solo per richiamare sullo scenario la libertà dell'uomo, che può accettare Dio o rifiutare Dio, e per volgere questa libertà in una direzione positiva, cioè la conversione. Il futuro non è affatto determinato in modo immutabile, cioè sarà proprio così catastrofico. No, dipende da quello che l'uomo sceglie. L'appello alla conversione vuol mobilitare le forze del cambiamento in bene e passare dal male in bene. Insomma, il messaggio di Fatima è un messaggio di speranza, non un messaggio catastrofico. Ascoltiamo la Madonna che ci dice di pregare il rosario tutti i giorni, di fare penitenza per la conversione dei peccatori. Quindi, di invitare l'uomo a scegliere liberamente di amare il Signore. E com'è andata a finire la vita dei tre pastorelli allora? Ve la dico così in breve. Francesco, il secondo, che aveva 9 anni, riflessivo, si ritirava spesso a pregare da solo. Diceva: io penso a consolare nostro Signore che è afflitto da tanti peccati. È preso, Francesco, dall'ansia della riparazione che si innesta su una sua natura di ragazzino già disposta alla compassione e al sacrificio. Un giorno Lucia gli domandò: «Cosa ti piace di più, consolare nostro Signore o convertire i peccatori perché non vadano all'inferno?» Francesco rispose: «A scegliere io preferisco consolare nostro Signore». Non ti ricordi com'era triste la Madonna il mese scorso quando chiese che non si offendesse più nostro Signore che è già troppo offeso? Io voglio consolare nostro Signore, ma mi piacerebbe anche convertire i peccatori perché non lo offendano più. Morì di spagnola, un'altra epidemia come il coronavirus, il 4 aprile del 1919. Giacinta, la più piccolina, aveva 7 anni. Anzitutto imparò a pregare il rosario in modo che incantava. Era più piccola. Ciò che l'aveva più colpita era stata la visione dell'inferno e la tragica fine dei peccatori. Per questo si diede a fare sacrifici per la conversione dei peccatori. Ebbe una volta anche la visione del Papa sofferente e perseguitato, e anche questa fu intenzione delle sue preghiere e dei suoi sacrifici. Si ammalò anche lei di spagnola e degenerò in pleurite. Fu portata all'ospedale nel luglio-agosto del 1919 a Villanueva de Oren. Qui la visitò ancora la Madonna dicendole che sarebbe morta sola a Lisbona in ospedale. Morì là dopo alcuni mesi, il 20 febbraio 1920, proprio a Lisbona. Sarebbe interessante affrontare la vita di tutti questi pastorelli. Francesco e Giacinta sono diventati santi proprio con San Giovanni Paolo II, prima di Lucia, la quale visse molto lungo, fino al 2005, quindi 95 anni. Lucia andò a Coimbra tra le suore carmelitane. Dopo le apparizioni ebbe altre personali incontri con la Madonna. A 19 anni si decise prima a entrare tra le suore Dorotee a Tui, da dove passò nel 1948 invece alle suore carmelitane di clausura. Tutta la sua vita è dedicata alla diffusione della devozione al cuore immacolato di Maria. «Figlia mia», le disse la Madonna, «guarda il mio cuore sormontato da spine con cui uomini ingrati lo trafiggono ad ogni momento con le loro bestemmie e le loro ingratitudini». Lucia scrisse 4 quadernetti di memorie in risposta alla domanda del vescovo, mettendo in luce il messaggio della riparazione dei peccati, appunto, illustrando la santità dei suoi piccoli cuginetti dopo le apparizioni. Le sue memorie sono la fonte più completa delle notizie delle apparizioni e la loro autentica interpretazione. Noi sappiamo che a colloquio con Lucia è andato Paolo VI, è andato Giovanni Paolo II, è andato Benedetto XVI e non ha fatto in tempo naturalmente Papa Francesco, perché Lucia era già morta. Quindi una grande testimonianza, la storia delle apparizioni della Madonna Fatima. I 3 pastorelli, Lucia, Francesco e Giacinta, ma soprattutto il grande avvenimento dell'attentato a Papa Giovanni Paolo II, oggi è il compleanno della sua nascita, 100 anni fa, il 13 maggio del 1981, la mano della Madonna deviò la traiettoria del proiettile e gli salvò la vita. Lui fu consapevole di questo, lo disse esplicitamente l'anno del grande giubileo, quando collocò il proiettile che gli era entrato nella pancia, là in mezzo alla corona della Madonna di Fatima. Cose che non si possono dimenticare. Mi raccomando, magari carissimi genitori, fate vedere qualche film su Fatima, i pastorelli, ai vostri figli, guardateli anche voi, aiuta molto a leggere la storia di ieri e di oggi. Noi siamo già nel terzo segreto, in questo tempo di persecuzione, anche di apostasia di tanti cristiani, addirittura di alcuni principi della Chiesa cosiddetti, o di responsabili, vescovi, cardinali, dentro la Chiesa che si allontanano dalla vita cristiana per la purificazione, ma anche perché attraverso questa persecuzione dei cristiani, anche morale, rinasca il seme, ci sia il seme di nuovi cristiani, una nuova fioritura, perché ha detto la Madonna Fatima, alla fine il mio cuore immacolato trionferà. Ed è arrivato il momento per voi, sposi, marito e moglie, voi che siete il pilastro delle nostre famiglie. Voglio continuare con voi una riflessione che riguarda le cose concrete, quotidiane della vita di coppia, come per esempio la gestione del denaro, come comportarsi. Ve l'ho detto le volte scorse, andate a leggere in podcast sul sito della radio, ma prendo spunto oggi da un proverbio. Sì, i proverbi nella Bibbia sono espressione della saggezza di Dio data a noi per saperci districare nelle cose quotidiane di tutti i giorni. Dice il capitolo 22, versetto 23, libro dei Proverbi: gli astuti vedono il pericolo e si nascondono, gli inesperti vanno avanti e ci rimettono. Insomma, bisogna essere previdenti. Sì, lo sapete che anche nella gestione dei soldi, del denaro, insomma, a volte si hanno le mani bucate. Insomma, bisogna guardare un po' avanti al futuro. Già vi dicevo, bisogna fare un budget, un programma. Insomma, lo sapete meglio di me, cari papà e care mamme, che gli elettrodomestici non sono eterni, vero? I frigoriferi si rompono, si guastano. E di solito si rompono normalmente quando siete in vacanza. E sapete che quando il vostro frigorifero si guasta, sostituirlo richiede diverse centinaia di euro, non è vero? Insomma, risparmiate in vista del guasto del vostro frigorifero, di altri guasti, di altri elettrodomestici o di altre cose della casa. Insomma, come dice il proverbio che abbiamo letto, la saggezza richiede l'impegno a essere previdenti, a guardare il futuro. Mai concentrarsi solo sull'oggi, qui, ora, adesso, quello che mi piace, no? Guarda avanti. Un programma di risparmio regolare è un buon modo per essere servi saggi. Insomma, parlo di risparmio regolare. Cioè, risparmiare 10 euro alla settimana è meglio che mettere da parte ciò che avete avanzato, quando vi capita, alla fine della settimana. Sì, se ci rimarrà qualcosa lo metteremo da parte. No! Programmate di risparmiare 10 euro alla settimana. Decidere di fare questo, perché se rimarrà qualcosa, alla fine non rimarrà mai niente. Se invece vi attenete a un progetto, è più probabile che il vostro impegno risulti costruttivo e riusciate a risparmiare davvero qualcosa. Insomma, quando dite sì, se ci rimarrà qualcosa, non rimarrà mai niente, perché ci sarà sempre qualche altra cosa che vi piace per cui spendere. Allora, come vi ho detto anche giovedì scorso, prima di lasciarci, date prima di tutto a Dio. Cercate innanzitutto la sua giustizia e tutto il resto vi sarà dato in più, dice Gesù nel Vangelo. Cioè, non dimentichiamo nella gestione delle cose materiali, anche del denaro, di onorare il Signore per quello che serve, per la sua comunità, la nostra comunità, per chi ha bisogno, eccetera, eccetera. Ma poi considerate voi stessi come i vostri secondi debitori, cioè risparmiate e vivete con il resto delle vostre entrate dopo avere risparmiato. Forse per seguire questo piano si dovrà semplificare il nostro stile di vita, ma questo non è una cattiva idea, specialmente in tempo di pandemia, di coronavirus, con tutte le crisi e la crisi che stiamo vivendo. Semplificare la vita, avere meno esigenze, è un'opportunità, è una cosa buona. La Bibbia dice: grandi ricchezze e lusso nella casa del saggio, ma lo stolto sciupa tutto quello che ha. Proverbi capitolo 21 versetto 20. Insomma, voi sapete che nella vita si presentano dei problemi. Le automobili si guastano, le case richiedono riparazioni, i figli hanno bisogno di cure, di scuola, eccetera. Se questi avvenimenti, quando capitano, determinano delle difficoltà finanziarie, queste potranno far nascere nel vostro rapporto di coppia più tensioni di quanto non accadrebbe se avreste in certo qual modo programmato e risparmiato un po' di soldi. Insomma, a volte quando si presenta una crisi, un bisogno economico, questo può far nascere delle discussioni a livello di coppia. Siate saggi e cominciate a seguire un piano di risparmio regolare. Essere preparati ad affrontare gli imprevisti della vita è un passo per la crescita del vostro rapporto di coppia e del vostro matrimonio. Allora prego con voi e per voi così. Padre, so che le spese inattese possono costituire un motivo di tensione nel nostro matrimonio, nel nostro rapporto di coppia. Ti prego, aiutaci ad essere abbastanza previdenti, avveduti, da risparmiare per il futuro, nella consapevolezza che questo è un modo per essere buoni servi e per essere preparati ad affrontare gli imprevisti. Grazie, perché il futuro è nelle tue mani. Amen. Ed è arrivato il momento della preghiera fatta insieme. Allora ci mettiamo tutti attorno alla tavola per la comunione spirituale. Vi ricordate quello che diceva Don Bosco, San Giovanni Bosco? Se non potete comunicarvi sacramentalmente, fate almeno la comunione spirituale, che consiste in un ardente desiderio di ricevere Gesù nel vostro cuore. Ma qualcuno di voi potrebbe dire: adesso non serve più, perché oggi con oggi si possono celebrare le messe con il popolo, quindi chi vuole può andare a messa. Ma quanti sono andati a messa? E anche domenica prossima, si tratta di prenotarsi per andare a messa, abbiamo 180 posti in chiesa, non tutti potranno andare. Sì, metteremo magari delle sedie in più nel cortile all'aperto, così se uno dovesse arrivare e non è prenotato può anche fermarsi lì. Però insomma, vedete, la comunione spirituale si può fare sempre, tutti i giorni e più volte al giorno, anche perché non sempre si partecipa all'Eucarestia fisicamente, realisticamente. Anzi, la comunione spirituale dovrebbe spingerti a innalzare il desiderio di andare a fare poi la comunione sacramentale. Quindi la facciamo anche oggi. Preghiamo insieme. Gesù mio, io credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto, io ti abbraccio e tutto mi unisco a te. Non permettere che mi abbia mai a separare da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di Gesù Cristo in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen. Ma carissimi, vi ricordo la preghiera del Santo Rosario. Tanti sono i luoghi, i posti dove viene recitato il Santo Rosario, i centri del Rosario. Adesso magari in casa nostra, perché ancora non possiamo fare assembramento, mi raccomando, qualcuno è sulla piattaforma digitale di Zoom o altre. Insomma, però tanti sono i luoghi dove viene ricordata la Madonna. Andate alla ricerca, ve l'ho già detto anche le altre volte. Cercate di scoprire, fate un elenco e poi alla fine del mese, quando finirà questa pandemia, quando potremo magari il 3 giugno girare più liberamente anche, insomma, portateli in chiesa quando faremo le messe anche con i nostri gruppi di ragazzi. E allora io li vedrò e vedrò se le avete fatte tutte o ne manca qualcuno. Mi raccomando, adesso che si può girare in bicicletta, così fate un po' di movimento, andate a vedere, fate la foto col cellulare, mamme, papà, con i figli, i nonni. È una bellissima ricchezza di cui è ricco il nostro territorio, che tappezza il nostro territorio. A tra poco, per il ricordo dei defunti. Eccomi carissimi a voi in questo momento per il ricordo dei nostri cari defunti. Siamo un'unica grande famiglia, vi ho sempre detto. Oggi sono venuto a trovarvi, mi avete accolto e vi ringrazio. Siamo stati in compagnia, vedete, il tempo vola. Sì, desidero continuare ancora per un po' di tempo a stare in compagnia con voi per nutrire un po' l'animo, lo spirito, per darvi le motivazioni per andare avanti, per dare speranza alla nostra vita. Ma non possiamo dimenticare quelli che ci hanno preceduto nella casa del Padre. Preghiamo perché vadano subito incontro a Lui ad abbracciare Gesù e la Madonna. Oggi, grazie a Dio, non abbiamo accompagnato nessuno al Camposanto, però preghiamo per tutti i nostri cari defunti. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen. Ed eccomi allora ai saluti finali. Vorrei stringervi al cuore uno a uno, ma sapete, non possiamo, abbiamo l'obbligo del distanziamento sociale, ma il cuore però batte forte con ognuno di voi e spero di vedervi tutti domenica. Mi raccomando, telefonate soprattutto al mattino in parrocchia allo 0376 771 999 per prenotarvi alla Santa Messa Domenicale, che cambia di orario, v'ho detto. Alla domenica ce n'è una alle 7, quindi viene anticipata di mezz'ora, una alle 9, una alle 11, dopo mezz'ora, non più le 10:30, e alla sera alle 18, anticipata di mezz'ora, perché dobbiamo avere il tempo tra una messa e l'altra di igienizzare la chiesa. Così pure il vespro rimane alle 8:30 del mattino, sperando di aver finito l'igienizzazione della chiesa, e alla sera il vespro lo facciamo, le lodi al mattino, ripeto, il vespro alla sera, dopo la messa alle 19, proprio perché prima c'è da fare tutta la procedura per l'ingresso in chiesa dei fedeli. Al sabato sera alle 18:30, come al solito. Insomma, vedete che abbiamo dovuto regolarci, quindi telefonate in parrocchia allo 0376 771 999, soprattutto al mattino dalle 9 alle 12. Oppure dovrebbe essere già pronto anche il sito sul sito della parrocchia, la finestrella adatta per prenotarsi, per iscriversi alla Santa Messa. Bene, vi saluto, buon pomeriggio, a domani.